rubrica o programma espositivo 2024-25 intervistiamo l'assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi. Reggia contemporanea, un incantevole allestimento a Villa Reale di Monza voluto dal presidente Mattarella. Incontriamo Settimio Benedusi e con lui affrontiamo il rapporto tra fotografia e intelligenza artificiale. E ancora Rebus Banksy, L'uomo dall'arte ribelle, il libro disco di Andrea Del Monte. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali, con me Tiziana Ricci e qui con me anche Manuela Cin.
Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. E non possiamo non aprire i Girasoli oggi con questa notizia che è stata inaugurata dal presidente Mattarella, Pesaro capitale della cultura italiana per quest'anno 2024. E ha detto Mattarella: tanti verranno a Pesaro per conoscere il vostro patrimonio. La cultura non sopporta confini e ancora la cultura è come un lievito che rigenera la pace. Allora, questi, diciamo, sono due frasi estrapolate dal discorso di Mattarella.
Esatto. Andiamo, Manuela. Gli eventi in programma saranno 329 e vedranno coinvolti circa 150 artisti. Il tema è la natura della cultura. L'argomento verrà diviso in 5 sezioni: la natura mobile, ubiqua, imprevedibile, operosa, vivente della cultura. E ci saranno quindi anche delle contaminazioni fra arte e tecnologia. I nomi che spiccano, uno dei nomi è sicuramente Marina Abramovic con la sua performance The Life. Poi le lucciole dello studio di Rosengarde che attraverso delle lucciole biodegradabili raccontano i temi, insomma, del nostro pianeta.
E poi ci sono tanti eventi, noi li seguiremo perché vanno dal teatro alla musica, all'arte. Ecco, per l'arte, come diceva Manuela, in programma The Life di Marina Abramovic. È una performance che lei ha presentato in esclusiva alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019 e assomiglia come concetto a The Artist is Present, ricordate quella famosa performance dove l'artista guardava a lungo seduta a un tavolo di fronte a un visitatore, si guardavano negli occhi a lungo e questo suscitava emozioni. Ecco, in questo caso i visitatori in The Live sperimentano per 19 minuti un incontro al tempo stesso intimo e digitale con l'artista, grazie a un mix di elementi reali e virtuali. E l'obiettivo della performance è quello di indagare il concetto di assenza materiale. Questo per quanto riguarda l'Abramovic, però non si sa ancora, non è ancora stata fissata la data. Invece c'è un'altra installazione molto bella, la Sonosfera, che è un teatro ecoacustico trasportabile, ma loro immagino l'abbiano installato in una piazza, per l'ascolto profondo. È un'infrastruttura visionaria ideata dal compositore David Monachi e si sentono, c'è una sonorità che insomma riprende i suoni della natura, eccetera. Insomma, è tra l'arte e la scienza.
Esatto.
E poi ci sono, come dicevamo prima, tantissimi eventi, noi li seguiremo a partire appunto dai prossimi giorni. Ma veniamo a noi.
Eccoci.
Veniamo a noi perché allora devo dare una bella notizia, ogni tanto ci vuole.
Che bello.
Good news. Sì, perché pensate che nel 2023, questo l'ha detto il sindaco Sala ieri, nel 2023 c'è stato un più 40% di visitatori nei musei, tanti turisti ma non solo, e un più 53% solo a Palazzo Reale con le proposte delle mostre. E devo dire che questa stagione,
esatto,
aveva proposto delle belle mostre. E, ecco, poi il sindaco spiegava che quindi hanno intenzione nel loro programma di dare molta importanza alla cultura ha parlato di investimenti importanti per la BEIC, sapete la biblioteca che dovrebbe sorgere in zona Vittoria e che dovrebbe essere un luogo meraviglioso per la cultura, almeno per i progetti che sono stati presentati sono davvero affascinanti. E poi un altro forte investimento sulla fabbrica della Scala, ha detto il sindaco. Poi è intervenuto l'assessore alla cultura dicendo, appunto esprimendo soddisfazione per il grande afflusso di pubblico nei musei, ha detto che la card di 15 euro che vale un anno per i musei civici ha avuto un grandissimo successo e che solo a Natale hanno venduto 2400 tessere, solo a Natale. Certo. Quindi vuol dire che la gente ha...
La qualità ripaga sempre.
Esatto. E poi... ha sciorinato l'elenco di mostre, devo dire, grandiose. Per esempio, tornerà Picasso a Palazzo Reale, in Sala delle Cariatidi, dove verrà celebrato l'installazione che fu del 53 di Guernica. Purtroppo Guernica non viene perché sappiamo che non può uscire dalla Spagna. Però ci sarà una celebrazione di Guernica. Mai attuale come in questo periodo, purtroppo, perché con le guerre che ci sono. E poi al MUDEC, l'altro, quindi il Picasso in due sedi. Poi arriverà, udite udite, Munch, Pellizza da Volpedo, si celebrerà Matteotti, la RAI, avrà spazio la Casa della Memoria con belle mostre e poi in programma una mostra di De Nittis, Cézanne, Renoir, l'Art Déco. L'Art Déco c'è stata anche di recente, però vabbè, ce l'hanno in programma ed è una collaborazione col Museo del Louvre, perché ci sono forti collaborazioni con i musei francesi in questa edizione. E poi ancora Martin Parr, che aprirà il MUDEC, questo fotografo bravissimo, nei prossimi giorni, ai primi di febbraio, Ugo Mulas e Liliana Moro, Malo Berti e Shirin Eshad, però dovremo attendere fino al 25 per Shirin Eshad, grande artista iraniana. E poi, in Masbedo, però non mi ricordo dove, in Masbedo, vabbè, insomma, è un viaggio tra l'arte moderna e l'arte contemporanea, bello, bello, mi viene da dire un bel programma entusiasmante. E io ho intervistato l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, che, come vi dicevo, era soddisfatto per il grande successo dei musei in questo 2023. Tommaso Sacchi, un programma ricchissimo abbiamo visto.
Sì, sono...
Dovuto a che cosa? A questo aumento di pubblico, 40% in più sì. Nei musei?
Sì, abbiamo un più 40% tra mostre e musei, più 51% solo sulle mostre organizzate dal comune e dai suoi partner e ovviamente questo dato che riguarda l'incremento del pubblico all'interno dei musei civici. È un punto importantissimo questo, perché vuol dire che in questa grande ripresa, in questo incremento anche del turismo milanese, c'è un'attenzione particolare ai luoghi della cultura, alle istituzioni della città. L'impegno che la mia struttura e che noi avevamo preso sin dall'inizio era quello di programmare di biennio in biennio o almeno o di triennio in triennio, come il caso di alcune mostre addirittura per il 2026.
Beh, per fare le mostre di qualità il tempo è quello,
tempo è
ci vuole.
Esatto.
Poi per creare anche rapporti con i musei all'estero, perché ho sentito che ce ne sono diversi.
Sì, quest'anno è forse la Francia che è l'assoluta coprotagonista, come è stata la Spagna per il Greco e Goya, che ci ha permesso di fare queste grandi mostre che hanno registrato numeri importanti. Quest'anno tra Malmaison, Museo d'Orsay, Museo Picasso di Parigi e Louvre abbiamo delle collaborazioni molto autorevoli che arrivano proprio dalla Francia. Lavorare con gli altri paesi e con le altre istituzioni europee, internazionali, è fondamentale perché accordare prestiti, ovviamente più il nome di Milano cresce anche in termini di autorevolezza e di capacità di ospitare questi grandi capolavori, più i musei del mondo ci guardano come un partner attendibile, un partner al quale prestare volentieri grandi capolavori. Munch vedrà da Oslo arrivare circa 100 grandissime opere che non sono mai state a Milano in tantissimi casi, e questo vuol dire lavorare bene con gli altri musei del mondo e cercare di mettere l'accento, come ha ripetuto il sindaco, ovviamente lo prendo come un'indicazione incoraggiante, sulla cultura per i prossimi anni, anche nell'anno delle Olimpiadi, dove presenteremo tante altre attività.
Mi sembra che ci sia stato un equilibrio tra i nomi, diciamo, dell'arte moderna, famosissimi, eccetera, e un'attenzione alla contemporaneità.
Sì, beh, infatti, più che citare i grandissimi nomi...
Beh, Picasso.
Esatto.
Ma non arriva Guernica, però.
Guernica non esce dalla Spagna. No, festeggiamo l'anniversario di quella bellissima presenza di Guernica in Sala delle Cariatidi, ma purtroppo non potremo contare su l'originale. Però cito gli artisti che so che tra l'altro Radio Popolare segue nella loro produzione con grande attenzione.
Masbedo,
assolutamente. Mulas, grande. Liliana Moro, Adrian Piper, Maloberti, Shirin Eshat, che è la sua prima ampia personale in Italia, un'artista iraniana che voi ben conoscete ai microfoni di Radio Popolare, e che ovviamente sono quattro straordinari nomi che ci permetteranno di contare anche sugli artisti del nostro tempo, con la loro capacità critica, con la loro attenzione anche politica a questa dimensione di voci e di, come dire, di un'arte di denuncia in tanti casi,
attenta a
delle dinamiche sociali e geopolitiche che oggi
il comune ha investito tanto. Sentivo che si parlava sempre del rapporto pubblico-privato.
Sì, ma diciamo, guardiamola da una prospettiva diversa. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, io come i miei colleghi,
di relazioni.
Sì, di relazioni, e per contenere la spesa pubblica, la spesa corrente dell'amministrazione. Devo dire che però questo incremento di numeri e questi dati positivi sui musei hanno incoraggiato anche i coproduttori che hanno investito, che vuol dire che prevedono di rientrare anche degli investimenti per quanto riguarda le grandi mostre.
Meno male, perché negli ultimi anni la cultura ha visto dei tagli inaccettabili.
E quindi, insomma, questo ci permette di tenere un tenore internazionale di questa qualità.
Corbi, lasso, monte, calo, simi, fursti, malo.
Aba, lama, risti, cota, stock, var, instigator, rota, solci, solci.
Figuratevi se non siamo contenti.
Tantissimo.
Che aumentino i visitatori nei musei, l'arte fa bene, noi eleva. Allora, adesso parliamo di una mostra che vi consiglio molto caldamente di andare a visitare, ed è Reggia Contemporanea. È un progetto che segue Quirinale Contemporaneo. Qui siamo a Monza, alla Villa Reale, dove sono state riallestite le sale con arredi, mobili, dipinti d'epoca sabauda e asburgica, insieme a 100 opere dei maggiori artisti e designer italiani del periodo repubblicano. Va bene, guardate, vi dico che è un percorso che vi arricchisce. Sicuramente è curato da un'architetta, Cristina Mazzantini, che ha curato anche Quirinale Contemporaneo, ha curato anche questa, ed è un allestimento permanente. Siamo con Renata Cristina Mazzantini, la curatrice, ma forse anche l'ideatrice, adesso ci spiegherà, di questa bella mostra Reggia Contemporanea, un allestimento a Villa Reale di Monza davvero bello, perché ci fa conoscere gli ambienti tra il 700 e l'800, quando Maria Teresa d'Austria abitava lì, Umberto I, insomma i nobili, e poi accosta questa antichità agli artisti contemporanei. Allora, come nasce questo allestimento?
Io sono stata chiamata dal consorzio Villa Reale Parco di Monza, dalla Giuseppe Di Stefano, proprio perché l'idea era realizzare negli ambienti del primo e secondo piano nobile un progetto che seguisse l'esempio di quanto realizzato al Quirinale, cioè il progetto Quirinale Contemporaneo. e quindi un progetto volto a rendere dinamica, lenta ma dinamica, la valorizzazione dei luoghi attraverso una visione del patrimonio che consenta di integrarlo, cioè di aggiungere opere d'arte, nel nostro caso oggetti di design, per farlo sentire più al passo coi tempi e rispettare quella che è la stratificazione storica dell'architettura, che a Monza vede il succedersi di diverse epoche, anche da alternarsi di momenti di sfarzo a periodi di abbandono.
Sì. Qui andiamo dal 700 all'800.
Beh, da fine 700 e poi c'è stato tutto l'Ottocento, anche lì molto travagliata questa vicenda, perché è stato un territorio dove sono passati i soldati napoleonici, è stata fatta l'Italia, le guerre, e quindi è passata di mano diverse volte per poi trovare un ventennio, poco più di un ventennio di serenità con Umberto e Margherita e con il regicidio che è avvenuto proprio a Monza, a trovare il definitivo abbandono da parte della famiglia reale, diciamo nel 1900, e poi un uso talvolta anche improprio che si è ripetuto fino, diciamo, per tutto il Novecento, fin quando poi non è stata, diciamo, destinata appunto a funzione museale, diciamo, la villa.
Senta, io sono rimasta incantata da queste stanze così, allestite così. Innanzitutto la biblioteca meravigliosa, tutta in legno, un colore caldo, non so che tipo di legno sia. Le stanze da letto, gli arredi, la stanza da pranzo con la tavola imbandita. Ma da dove vengono questi mobili e questi arredi? Perché qualcuno era alla villa, ok, ma altri?
Allora, è stato fatto un lavoro per, diciamo, colmare il vuoto, quindi alcuni mobili sono stati presi da depositi della soprintendenza, depositi della stessa villa, attraverso anche un lavoro oltre che di selezione di restauro, perché in alcuni casi necessitavano appunto di essere restaurati, altri sono arrivati in prestito da altri enti pubblici. Uh-huh. E poi per esempio lei faceva riferimento alla sala da pranzo di famiglia, lì è stata colmata, il vuoto è stato colmato grazie a tessuti e tappezzerie forniti di Armani Casa, di Giorgio Armani, che sono serviti sia per, diciamo, decorare le pareti, confezionare tendaggi e anche il tovagliato, quello che era necessario per ridare l'atmosfera di una vera sala da pranzo regale.
Devo dire, bella e suggestiva. Ma veniamo poi alle stanze, perché è su due piani, c'è un piano inferiore e poi c'è il piano superiore, con 50 opere di arte, arte astratta, arte figurativa, ma faccio i nomi: Carol Rama, Maria Lai, Emilio Vedova, Rotella, Afro, Emilio Sgro, per esempio, con un'opera che ha lasciato tutti un po' di sale, L'Italia che dorme, che è un'opera molto forte, no? Cioè, si vede questo letto, si sente un russare perché c'è un elemento sonoro, qualcuno di coperto, e coperto anche di scarafaggi, cioè è un'opera molto critica nei confronti del nostro paese.
Beh, allora guardi, in realtà la cosa più interessante di questo progetto è stato il poter utilizzare la Villa Reale di Monza proprio come un laboratorio di arte contemporanea, per cui in particolare con gli artisti viventi, ma devo dire anche poi con le fondazioni che rappresentano invece quelli scomparsi, è stato possibile ragionare su tutte le stanze per fare dei progetti site specific. Ecco qui il messaggio di Sgro, che si è visto, troviamo a confronto il Machiavelli, il principe di Machiavelli, poi troviamo il Napoleon, quindi un omaggio a Napoleone, poi troviamo l'Italia che dorme, poi nella sala il ritratto di Vittorio Emanuele II, che è quello che l'ha, diciamo, fatta l'Italia. Ecco, siccome proprio a Monza è stato un luogo dove sono passati i francesi, il vicere Jean de Bernay, e poi sono passati gli austriaci e infine i re, è proprio far vedere come questa installazione in qualche modo ci condensa la storia della villa, dando uno stimolo appunto a un'Italia che dormiva e che poi alla fine si è fatta, e forse, come dice lei, anche uno stimolo a un'Italia che deve continuare.
Svegliati e caccia via tutte quelle bestiacce.
Sì, molti artisti hanno voluto riflettere su temi legati alla storia della villa, e questo è stato interessante.
Ma molto, devo dire. E poi artisti contemporanei, e dicevamo designer, perché c'è Renzo Frau, Gio Ponti, Gaetano Pesce, Mendini, insomma, devo dire un bel percorso. percorso, un bel percorso che ci fa sperare molto bene per i progetti della Galleria Nazionale di Roma, perché lei è tra le nuove nomine, è la nuova direttrice della Galleria Nazionale di Roma.
Eh sì, allora intanto voglio dire che Monza è all'interno del distretto del design, quindi una patria naturale. Sembrava logico che all'interno della villa che la rappresenta di più fossero esposte alcune icone del design e soprattutto dei mobili, degli arredi e degli oggetti che veramente testimoniano l'eccellenza italiana in questo settore. Quindi sono stati scelti degli oggetti di design che veramente tra l'altro si riallacciano a quella che è stata anche la grande tradizione del mobile, che nasce proprio anche grazie alla presenza della villa.
E certo, perché le prime mostre di Triennale erano al Belvedere della villa.
Esatto, quindi sì. Esatto, c'è una storia molto intricata che sin dagli albori appunto proprio del design. E poi sì, e per quanto riguarda la Galleria Nazionale, sì, adesso ho iniziato da poco, da un paio di giorni, questa nuova avventura con molto entusiasmo.
Ecco, è chiaro che per adesso lei non ha ancora, deve giusto rodare, sistemarsi, eccetera. Poi vorremmo sapere che progetti ha.
Molto volentieri, come le dicevo, mi sono insediata da 2 giorni soltanto, quindi ne parleremo sicuro.
Beh, diciamo, se questo allestimento ci dice qualcosa, ho l'impressione che alla Galleria Nazionale di Roma vedremo delle belle cose, delle belle proposte. E lei è Renata Cristina Mazzantini, architetta, e ha curato questa reggia contemporanea. Se volete passare un bel pomeriggio, andate a vedervela, perché è davvero, non so, fa bene secondo me.
Fa sempre bene al cuore.
A parte che la villa è meravigliosa di suo.
Già solo quella. Ecco.
Però anche questa mostra allestita bene, gli ambienti sono proprio... Tra l'altro... proprio di questi giorni la notizia, finalmente mi viene da dire, che riaprirà in primavera al pubblico il teatrino di corte della Villa Reale di Monza dopo i lavori di restauro finanziati, bontà loro, dalla Regione Lombardia, che ci ha messo 488.000 euro. Era il minimo secondo me, perché quel teatrino è un gioiello veramente, e i lavori di restauro hanno interessato il rifacimento degli impianti, il ripristino delle macchine da scena, consolidamento della galleria e rinnovamento delle pareti. Io non l'ho ancora visto, spero che abbiano rispettato i dettami dell'epoca, le scelte
davvero, perché
dei colori eccetera. E, vabbè, lo andremo a vedere quando aprirà. E, è un vero un confettino, un gioiello bellissimo. Sì. Siete all'ascolto dei Girasoli. Sapete che abbiamo un'ossessione noi, e questa ossessione si chiama intelligenza artificiale. Allora, ci siamo domandate, lo abbiamo fatto tante volte, che cosa succederà nell'arte, nella fotografia. Oggi ci fermiamo sulla fotografia. Emanuela è andata a sentire il parere di un bravo fotografo che è Settimio Benedusi.
Esatto, Settimio Benedusi è un fotografo di Imperia, classe 62, nasce come fotografo di moda e di pubblicità, ha lavorato per realtà nazionali e internazionali, ma lui è anche un giornalista, è un docente, e nel corso della sua carriera però ha realizzato anche dei progetti a scopo sociale, per esempio in Uganda per CBM Italia, per i bambini ciechi e disabili, e dal 2018 ha fondato il collettivo Ricordi Stampati, che si occupa di portare in auge il ritratto fotografico. E così gli ho chiesto anche.
E lui è anche un amico e collaboratore di
Oliviero Toscani.
Ecco. No, è importante, perché Oliviero Toscani non è il massimo della simpatia, però è un bravissimo fotografo.
Ah, oh, vabbè.
E quindi diciamo che è qualificante una collaborazione con Toscani.
Esatto, nel suo collettivo in realtà si alternano anche Oliviero Toscani e altri fotografi per realizzare ritratti, quindi c'è uno scambio sia generazionale ma anche di esperienze, e questo sicuramente arricchisce.
E cosa gli abbiamo domandato?
Qual è in realtà l'impatto, concretamente, come potrà cambiare sia la professione che il mondo della fotografia?
Allora, sicuramente sarà un impatto molto pesante, con delle ripercussioni pratiche, concrete, che saranno, secondo me, addirittura devastanti. Perché adesso noi vediamo delle fotografie fatte con l'intelligenza artificiale che sono ancora abbastanza imprecise, ancora abbastanza approssimative, ma non c'è dubbio alcuno che nell'arco di pochi mesi, pochi anni, sarà assolutamente impossibile distinguere una fotografia come la intendiamo noi adesso, fatta con una macchina fotografica da un fotografo, da un'immagine fatta da un computer tramite l'intelligenza artificiale. E quindi questo cambierà sicuramente in maniera devastante la professione di fotografo, perché il 90-99%, non saprei dire una percentuale ovviamente adesso, però delle fotografie che adesso vengono fatte da fotografi, in futuro sicuramente, senza dubbio alcuno, verranno fatte dall'intelligenza artificiale. Fotografie di still life, fotografie dell'e-commerce, fotografie di oggetti, ma anche fotografie di luoghi.
E in questo scenario il ruolo del fotografo sembra non avere senso, comunque sarà molto marginale. Cioè, come si evolverà secondo te proprio la figura in sé?
Penso che sarà fotografo colui il quale riuscirà a essere in maniera estremamente marcata, estremamente decisa, sarà un autore, cioè qualcuno con un punto di vista suo, proprio, originale sul mondo. Questo è sempre stata la qualità dei grandi fotografi. Avedon aveva questa qualità, i grandi fotografi del passato avevano queste qualità. Insieme c'erano anche tanti fotografi che semplicemente riproducevano in maniera pedissequa la realtà. Tutti quei fotografi lì spariranno, non c'è dubbio alcuno. Quindi, secondo me, l'unica possibilità per chi vuole continuare a fare il fotografo, così come lo interpretiamo noi adesso, sarà di avere un punto di vista assolutamente personale e autoriale, e quello, secondo me, ce ne sarà sempre bisogno.
E lo studio dei grandi maestri, cioè, avrà senso sapendo che io posso utilizzare quindi un programma e fare delle immagini, non so, simili ai grandi maestri del passato?
Ovviamente una delle chiavi fondamentali per essere un autore è senza dubbio alcuno avere dei maestri, avere dei riferimenti alti, perché nessuno di noi nasce così come un fiore nel cemento, ma tutti siamo quello di cui ci siamo alimentati nel corso della nostra vita, e quindi alimentarsi di grande qualità, alimentarsi di cultura è non semplicemente una possibilità, ma è una assoluta, definitiva necessità. Il grande autore sarà tale solo nella misura in cui avrà assimilato la storia dei grandi autori e l'avrà fatti propri.
Allora, siamo qui, stiamo ascoltando l'intervista con Settimio Benedusi, e io l'ho incontrato proprio nella sua bottega, dove realizza infatti i ritratti per il progetto Ricordi Stampati. E mentre venivano stampate foto, abbiamo fatto questa chiacchiera sull'intelligenza artificiale. Tu da anni porti avanti un progetto di ritrattistica che si chiama Ricordi Stampati. In questo scenario, come lo proteggerai o come pensi che possa evolvere?
Allora sì, questo progetto con il mio socio Guido Stazzoni, Ricordi Stampati, che è far tornare la fotografia artigianale come una volta, realizzando dei ritratti che vengono poi stampati, incorniciati alle famiglie, alle persone, insomma alle persone. Questo tipo di fotografia non penso che verrà minimamente intaccato dall'intelligenza artificiale, per due ragioni. Prima ragione, le persone che vengono da noi a fare ritratto, quando escono, sempre, con la stampa in mano, e quello che dicono non è: oh, che bella foto che ci avete fatto. Quello che tutti dicono è: ma che bellissima esperienza è stata. E l'esperienza vera, concreta, fisica, emotiva che Ricordi Stampati fornisce non solo non verrà intaccata dall'intelligenza artificiale, ma anzi, in un mondo sempre più virtuale, centrato sui telefonini, sugli schermi piccoli, sulla finzione appunto dell'intelligenza artificiale, quello sarà sempre non solo vivo, ma addirittura sarà sempre più desiderato. Noi fotografiamo le persone e le persone sono quelle. Tu vieni a noi con i tuoi affetti, tu vuoi che venga raccontato quella realtà, quella verità. E quindi, come dire, è veramente indispensabile fisicamente venire da noi, e nessuna fotografia fatta con l'intelligenza artificiale potrà mai sostituire questa meraviglia. Un dato secondo me interessante è il fatto che da un certo punto di vista i fotografi sono preoccupati appunto di questa avanzata dell'intelligenza artificiale, però dal mio punto di vista questo non è un pericolo, non è una cosa negativa, perché tutto ciò libera i fotografi da dover fare delle fotografie semplicemente che documentano in maniera molto piatta e molto semplice la realtà. Questo per chi ama la fotografia e chi vuole essere veramente un fotografo è meraviglioso, perché, come dire, tutte le necessità più banali che vengano demandate all'intelligenza artificiale, chi se ne frega, ma l'intelligenza naturale delle persone e l'autorialità, quella sarà sempre insostituibile, perché comunque i grandi temi dell'umanità da Omero in giù sono sempre gli stessi, sono cambiate le tecnologie per raccontarli, ma è solo questione di tecnologie. I temi fondamentali, la vita, la morte, l'amore, la sofferenza, il dolore, la felicità, sono sempre gli stessi, e se uno è un grande autore andrà oltre all'intelligenza artificiale e troverà la maniera, attraverso la fotografia, diciamo così, tradizionali, per raccontarli.
In fondo, come sempre, l'ostacolo può essere un'opportunità.
Assolutamente sì. Vedere gli ostacoli come tali, secondo me è sbagliato, perché un ostacolo è sempre un'opportunità. Un ostacolo è sempre uno stimolo per fare le cose in maniera diversa, farle in maniera alternativa. È sbagliato essere forsennatamente attaccati al passato, addirittura alcuni, le pellicole, questo e quell'altro, poi ognuno fa quello che vuole, figuriamoci. Però hai detto giusto, sì, le difficoltà, i problemi, anche tecnologici, devono essere visti come una grande opportunità.
Abbiamo ascoltato l'intervista con il fotografo Settimio Benedusi e abbiamo parlato un pochino sull'intelligenza artificiale e la fotografia. Ovviamente sarà un tema che poi affronteremo.
E lo riprenderemo, sì, perché è un'ossessione.
Cavoli.
E poi, insomma, bisogna stare molto attenti a questo, perché comincia già a causare dei licenziamenti.
Come Google.
Sì, degli spostamenti, per cui insomma... ci terremo una grande attenzione su questa questione, perché ha degli aspetti, apre delle meravigliose prospettive da un lato, però anche
poi della vita pratica,
aspetti molto inquietanti. Siete all'ascolto dei Girasoli, dunque noi abbiamo amato Banksy, sì, però insomma l'abbiamo visto in tutte le salse, no? Mostre di qui, mostre di là, tutti che proponevano Banksy, è diventato un po' sempre stato, ma ultimamente in particolare, come dire, un po' come il prezzemolo, no? Tutti volevano fare mostre su Banksy. E però c'è anche un libro disco, Rebus Banksy, l'uomo dall'arte ribelle. Per esempio, questo è un brano, Gol planetario, calciatore zapatista.
In paese è giunto un fuoriclasse, uno che con arte e gol un poco pensa alla lotta di classe. Lo guardano, si chiama Banksy, dicono sia un po' come il Cicciarito, come Lozano, non come chi ha il Messico in mano. Dell'esatta giocata, oh, sarebbe bella allo stadio Azteca, con i superstiti di Mexico, se
tanta. Ma è planetario il dolore, un gol di Banksy forse, al volo è sforbiciata, un talento lui dell'imbeccata. Ma è planetario il dolore.
Allora, questo è un frammento di un brano del libro disco di Andrea Del Monte. Allora, io solitamente intervisto gli artisti, Banksy non sono riuscita a intervistarlo fino adesso, o i fotografi, ma in questo caso intervisto un cantautore, un musicista, Andrea Del Monte. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E perché? Perché l'arte di Banksy ha ispirato il tuo disco intitolato Rebus Banksy.
Esatto, Rebus Banksy.
E allora spiegaci subito cos'è questo Rebus.
Il titolo sostanzialmente è venuto dal discorso dell'identità, anche se non è, per quanto mi riguarda, io sono un appassionato di Banksy, non era proprio il centro di tutto. Quello che mi interessava era, insomma, che uscisse fuori il discorso del messaggio delle sue opere. Quindi ho scelto 10 opere, le ho fatte ridisegnare dall'artista Jacopo Colabattista, e da lì appunto ho chiamato dei poeti, e ogni poeta ha scritto su un'opera un testo, una poesia, un testo originale, inedito, e io da lì appunto ne ho fatto una canzone. Quindi sono Rebus Banksy è un libro dove ci sono 10 canzoni, 10 altrettanti racconti ispirati sempre a quelle 10 opere, e ci sono 4 interviste fatte, insomma, a esperti di arte e altri artisti, insomma. Quindi ecco, è una comune di artisti sostanzialmente, Rebus Banksy.
Allora possiamo dire che è un libro disco o è un disco libro?
Diciamo che è a metà, perché è un libro, ma grazie ai QR code sia della quarta di copertina che del colophon si può tranquillamente accedere a Spotify e si possono ascoltare le poesie musicate, perché pensavo proprio prima che da questi poeti che hanno scritto il testo e la mia musica è nata la nostra canzone, no? Perché mettendoci insieme, e questo è stato fatto insieme a musicisti di un certo livello, di un certo tipo, alcuni collaboro da diversi anni, c'è John Jackson, storico chitarrista di Bob Dylan, poi c'è Ezio Bonicelli, insomma, che lui suona il violino con Giovanni Indo Ferretti e i CCCP, poi c'è Fernando Sondert, insomma, storico produttore e bassista di Lou Reed, insomma, siamo un bel po' di artisti.
Insomma, possiamo dire che è un prodotto di diversi talenti che si sono messi insieme.
Va bene, no? detto da te va benissimo, è grazie. Sì, siamo insomma una comune di artisti che hanno parlato in qualche modo di Banksy, no? Sia con la musica, sia con appunto il discorso poetico letterario.
Senti, come mai hai scelto Banksy? Spiegaci.
Ma Banksy è uno dei miei artisti preferiti, sostanzialmente. Mi piace i temi che tratta su parecchi.
Quindi ti piacciono gli artisti che vanno a occuparsi di questioni scottanti, che magari lo fanno in modo ironico, sarcastico? Ti piace quel genere?
Sì, mi piace molto, anche se, ripeto, non è che sono al 100% d'accordo con Banksy, insomma, su certe cose è molto estremo, però nel 90% delle sue posizioni sono assolutamente d'accordo, quindi condivido i messaggi che lui comunica attraverso le sue opere.
Perché Rebus ha a che fare con l'identità di Banksy?
Sì, ma non solo. Perché
allora spiegaci.
Sì, uno dei racconti è scritto da Antonio Rezza, e Antonio è sempre particolare, e ha voluto fare un racconto giustamente. Perché
Antonio Rezza, per chi magari non l'ha visto, è un attore, un interprete, anche poeta.
Certo, assolutamente sì.
E molto originale, racconto, diciamo.
Molto originalissimo, direi, particolarissimo, originalissimo. Antonio ha fatto un racconto antitetico sostanzialmente su Banksy, che è uscito anche su Linus di questo mese, tra l'altro, lo stesso racconto. Quindi, insomma, non è un discorso di essere per forza allineati, no? Ok, col discorso Banksy, ogni artista ha portato il proprio Banksy, è quello che io volevo, quindi posso definirlo un progetto trasversale quasi, che può prendere anche chi è non propriamente nella maggior parte dei casi a favore di Banksy o sul messaggio delle opere, però comunque per quanto mi riguarda, io che sono il curatore, lo scrittore in questo senso, ho dato piena libertà a tutti gli artisti che hanno aderito a questo a questo disco libro o libro disco.
Senti, uno dei brani che ho scelto io è quello dei bambini, Bambini e la guerra, no? E raccontaci la storia di questo brano.
Allora, questo brano è ispirato all'opera di Banksy, Bambini sulle armi, si intitola Filastrocca in disarmo la canzone, e l'ho scritta insieme alla poetessa Vivia Lamarck circa 2 anni fa. Lei di recente ha vinto il premio, il nuovo premio Strega Poesia, ma io appunto un paio d'anni fa gli avevo chiesto gentilmente di scrivere appunto un testo inedito ispirato a quest'opera, mm-hmm. e da lì appunto lei ha accettato. Lei è molto curiosa, è una persona meravigliosa, curiosa, è accettato immediatamente e ecco, è venuta questa canzone che si chiama, come dicevo, Filastrocca in disarmo.
Sì, che bello. Senti, però tu... No, è questa, i bambini e le armi, Filastrocca in disarmo.
Che solo lei si capiva, gli altri non capivano niente. Gli altri non capivano niente, morivano tutti, anche i bambini, morivano i giorni, le sere e i mattini, moriva la notte con la luna e le stelle, moriva il sole con alba e tramonti, morivano colline, morivano i monti. Ma più di tutti moriva il mare, vedendo i bambini morire di mare. Ma più di tutti moriva.
Purtroppo il nostro tempo è finito, ma ci torneremo, anche perché Andrea Del Monte, che abbiamo sentito, ha promesso di mandarcelo questo libro disco Rebus Banksy, quindi ci sarà occasione di tornare magari anche con i nostri colleghi della musica, perché noi diciamo abbiamo visto questa cosa dal punto di vista dell'arte, dell'ispirazione che ha dato ad Andrea Del Monte. Va bene, allora noi chiudiamo qui, i Girasoli vi dà appuntamento sabato prossimo, sempre dopo il notiziario verso le 13:20. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao a tutte e a tutti.